Radio Giornale.
Buongiorno da Luisa Orelli. Crescita dei nuovi contagi da coronavirus. Alcuni cantoni hanno già introdotto nuove restrizioni. Altri, sentiremo, attendono le decisioni della Confederazione. Intanto, per questa ragione, due partiti nazionali sono riuniti oggi in assemblea virtuale, l'UDC e i Verdi. Riferiremo dei lavori di entrambi. Ieri giornata con un nuovo record di contagi negli Stati Uniti. Il Covid si impone nella sfida elettorale. Vedremo come guardano al voto nel loro paese i cittadini statunitensi che vivono e lavorano a Ginevra. Dopo Emirati Arabi e Bahrain, anche il Sudan pronto a normalizzare le relazioni con Israele, lo ha annunciato Donald Trump, Stati Uniti artefici dell'intesa. Il calcio infine va avanti con gli anticipi di campionato e il Lugano che a Cornaredo accoglie la capolista San Gallo. La diffusione del coronavirus avanza sulla linea degli scorsi giorni. Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati un decesso, 10 ricoveri e 257 nuovi contagi. Nei Grigioni un ricovero e 85 positivi in più. La situazione a livello nazionale è preoccupante. Ieri i nuovi casi erano oltre 6.600, le ospedalizzazioni 117. E mentre alcuni cantoni hanno prontamente reagito introducendo nuove restrizioni, altri attendono. E allora ci si aspetta che sia la Confederazione a riprendere in mano la situazione, vero Monica Fornasier?
Sì, Confederazione che nelle ultime settimane ha più volte esortato i cantoni ad agire. Lo ha fatto il ministro della Sanità, Lembers, e lo ha fatto la presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga. Ma se alcuni hanno reagito, possiamo citare Berna, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Friburgo, che hanno annunciato adattamenti delle misure ieri, altri cantoni attendono. È il caso di Zurigo, attualmente uno dei cantoni messi peggio, ma anche dei Grigioni e del Ticino. Il Consiglio federale le nuove misure più severe le ha già pronte. Le anticipa oggi il BLIC, precisando che sono state sottoposte ieri ai cantoni per una consultazione. Allora, quali sono? Essenzialmente si parla di un obbligo di indossare la mascherina sul posto di lavoro, ma anche all'aperto, almeno nelle zone residenziali e quindi molto popolate. Un abbassamento del limite per le manifestazioni ed eventi pubblici a 50 partecipanti, per le feste private a 15 invitati, la chiusura di bar e ristoranti tra le 22 e le 6 e l'insegnamento a distanza nelle università e alte scuole. Misure quindi importanti che gli esperti cui fa capo il governo federale consigliano di mantenere almeno per tutto l'inverno e ci si aspetta che vengano comunicate mercoledì dal Consiglio federale.
Intanto la pandemia ha determinato anche il trasferimento sul web dell'Assemblea dei Delegati dell'UDC che oggi si sarebbero dovuti riunire a Briga, in Vallese, uno dei cantoni però più colpiti, vero Anna Riva?
Esatto, ma la crisi sanitaria non ha intaccato l'energia che l'UDC è solita investire nel trattare i temi che più le sono cari, relazioni con l'UE e dunque accordo quadro e immigrazione, senza glissare ovviamente sulle crisi sanitaria ed economica provocate dal coronavirus. Su queste questioni sono dunque stati posti gli accenti nel corso di questa assemblea destinata a proseguire nel pomeriggio. Vi propongo di sentire le parole del presidente Marco Chiesa.
Liebe SOP famiglie, chers et chers USC de la Suisse romande, care e cari amici della Svizzera italiana, mala tempora currunt. Prendo in prestito le parole attribuite a Marco Tullio Ticerone per descrivere l'importanza delle nostre prossime sfide.
L'UDC è dunque pronta a lottare per evitare che gli scenari peggiorino ulteriormente. Lottare contro il virus, la legge sul CO2 e quello che loro chiamano un Unterwerfungsvertrag, un accordo quadro che implicherebbe la sottomissione della Svizzera all'UE. Secondo Chiesa è tempo di essere chiari e comunicare al Consiglio federale quali sono le aspettative. I delegati hanno votato praticamente all'unanimità una risoluzione relativa all'intesa, 12 punti in cui vengono esplicitati le richieste del partito, tra cui spicca l'appello al governo perché respinga l'accordo.
C'è però stato anche spazio per un'analisi del voto dello scorso 27 settembre, quando, lo ricordiamo, l'iniziativa per la limitazione promossa dall'UDC è stata respinta.
Sì, i relatori, tra cui il consigliere nazionale Roger Köppel, hanno sottolineato, al di là dell'esito negativo scaturito dalle urne, come quasi un quarto degli svizzeri abbia detto sì a questa iniziativa. Un fatto questo che rivelerebbe una forte insofferenza nei confronti della politica migratoria svizzera.
E tra gli altri temi è stata anche sollevata, come prevedibile, la tematica del coronavirus.
È così. Nel suo intervento il consigliere federale Ueli Maurer ha posto l'accento sull'importanza di considerare, al di là dell'aspetto sanitario, anche il côté economico e quello sociale. Gli scenari che si aprono adesso sono infatti tutt'altro che rosei. Prossimamente la crisi si ripercuoterà su occupazione e posti di lavoro. Il consigliere federale ha quindi invitato a ponderare bene futuri investimenti e stanziamenti di fondi.
Grazie Anna Riva, abbiamo quindi trattato dell'Assemblea dei Delegati dell'UDC e sempre virtualmente si sono riuniti anche i Verdi, anche loro per un'Assemblea dei Delegati dedicata però all'agricoltura, alle votazioni del prossimo 29 novembre, particolarmente atteso dopo la votazione di settembre e le recenti elezioni in alcuni cantoni, l'intervento del presidente Baltasar Glättli.
Die vier gewonnenen Abstimmungen zeigen, soziale und ökologische Anliegen finden heute Mehrheiten bei der Bevölkerung.
La vittoria in 4 dei 5 temi in votazione a settembre dimostra che le proposte in ambito sociale ed ecologico sono maggioritarie. Ha esordito così il consigliere nazionale zurighese nel suo discorso di apertura dell'incontro virtuale. Il presidente dei Verdi non ha poi mancato di attaccare gli altri partiti, a cominciare dall'UDC che, ha affermato Glättli, ha perso forza non avendo più il suo nemico, il suo cavallo di battaglia, gli stranieri. Il PPD, poi, che non riesce a mettere d'accordo nemmeno i propri consiglieri nazionali con quelli agli stati, e i Verdi liberali, che di verde hanno ben poco, essendosi schierati a favore dell'acquisto di lussuosi nuovi aerei da guerra, invece di destinare i soldi a programmi ecologici. Nessun accenno, invece, a liberali e socialisti. Di successo in successo, Baltasar Glättli non ha mancato di sottolineare lo storico esito delle elezioni nazionali dello scorso anno.
Es ist ein Jahr her, genau ein Jahr, seit dem historischen Wahlerfolg der Grünen.
Un ottimo risultato che, a dispetto di quello che affermavano molti, ovvero che fosse un caso fortuito, è ancora presente e si amplifica.
Alle kantonalen Wahlen eins gezeigt haben, die Grünen sind weiterhin auf Erfolgskurs.
Perciò Glättli si è detto particolarmente contento che tutte le elezioni cantonali dal 20 ottobre 2019 ad oggi abbiano mostrato che i Verdi stanno ancora percorrendo la strada del successo, come dimostra ciò che è successo in Argovia e Giura lo scorso fine settimana.
Herzliche gratulation an die Grünen im Aargau. Felicitazioni de tutte.
Nessun accenno, anche in questo caso, ai socialisti che proprio ad Argovia hanno perso 4 seggi, tanti quanti quelli conquistati dai Verdi.
Un contributo curato da Roberto Scolla. Veniamo ora alle prime proteste contro il coprifuoco notturno introdotto in più paesi. Scene da guerriglia urbana si sono viste a Napoli. Nella notte ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti che protestavano contro le misure annunciate dal presidente della regione Vincenzo De Luca. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Si sono ritrovati in centinaia davanti alla sede della regione Campania. Hanno improvvisato un corteo dietro lo striscione «Tu ci chiudi, tu ci paghi». Nella prima notte del coprifuoco, deciso dal presidente De Luca, che ha pur annunciato la possibilità di prendere provvedimenti più duri, è montata la rabbia di chi non è d'accordo per vari motivi. A scendere in piazza sono stati commercianti, singoli cittadini, esponenti di varie realtà produttive, che si sono però mischiati a gruppi organizzati, specializzati in situazioni di guerriglia, ultras di varie squadre di calcio e affiliate alla criminalità organizzata, come ha spiegato nella notte il questore di Napoli. Ci sono state scene di guerriglia urbana in varie zone del capoluogo campano, ma anche in altre città. Manifestanti coi volti coperti hanno lanciato petardi, rovesciato e dato fuoco ad automobili, scagliato sanpietrini verso le forze dell'ordine che hanno più volte caricato. Alcuni hanno anche fermato il traffico, provocando il caos. Una situazione inedita che non si è vista in altre zone d'Italia ed Europa dove sono in vigore restrizioni simili e che si spiega in parte con la particolare situazione del territorio campano, una zona economicamente depressa ben prima della pandemia e dove la criminalità organizzata è forte e ben radicata. Ora le immagini degli scontri della notte sono al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di individuare i responsabili.
Negli Stati Uniti ieri è stato registrato il maggior numero di nuovi casi di coronavirus in una sola giornata dall'inizio della pandemia, 82.000, ben oltre il record di luglio. E mentre l'America sta vivendo la sua terza ondata, il tema è ormai diventato centrale nella sfida elettorale. Sentiamo il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Mai così tanti nuovi casi in un solo giorno. La crescita continua dei positivi in corso ormai da settimane ieri ha raggiunto un nuovo livello non toccato in precedenza finora. Oltre 82.000 contagi nell'arco di una giornata. Aumentano le ospedalizzazioni e il numero di morti, anche se la mortalità si è abbassata ed è ben lontana dai quasi 2.000 decessi al giorno dello scorso mese di luglio. In totale dall'inizio della pandemia qui negli Stati Uniti si registrano quasi 8 milioni e mezzo di casi, tra i più colpiti in questo momento gli stati del Midwest, in aggiunta a North Dakota e Wisconsin. Diametralmente opposta la risposta di Trump e del suo sfidante Joe Biden, che anche nel dibattito di giovedì scorso sul tema del Covid-19 si erano duramente scontrati. Secondo Trump il peggio è passato e si inizia a vedere una luce in fondo al tunnel, almeno così ha detto il presidente uscente in un comizio in Florida, dove nelle prossime ore si recherà alle urne per il suo voto anticipato in vista delle elezioni del 3 novembre. Biden invece ha presentato la sua strategia per combattere il coronavirus. Se eletto alla Casa Bianca, l'ex vicepresidente ha promesso che non esiterà ad andare da ogni governatore e chiedere l'uso obbligatorio della mascherina, un'opzione che finora Trump si è rifiutato di prendere in considerazione.
E la campagna elettorale statunitense è molto seguita anche in Svizzera, dove vive un'importante comunità di cittadini statunitensi espatriati, spesso impiegati nelle multinazionali e nelle organizzazioni internazionali. Sono in totale oltre 20.000 che si ripartiscono in particolare tra Zurigo e Ginevra. La nostra corrispondente in Romandia, Lucia Mottini, ne ha parlato con i rappresentanti dei due schieramenti a Ginevra.
On ne vote pas pour President Trump parce qu'on aime bien sa façon de parler.
Non votiamo Trump perché amiamo il suo modo di parlare, ci piacciono le sue politiche e le sue idee. Il suo comportamento non ci interessa dal momento che ci sono i risultati.
The Democratic Party here is 100% behind Joe Biden. We believe
credo che Biden abbia l'esperienza per essere un buon presidente. Lo ha dimostrato come senatore e come vicepresidente di Obama e penso che abbia anche il comportamento adeguato e che voglia essere il presidente di tutti e non solo di un sottoinsieme di persone.
A parlare sono Laura Messenger, presidente dei Democratici di Ginevra, e James Foley, portavoce dei Repubblicani di Svizzera. 4 anni fa la personalità di Trump sconcertava persino all'interno del suo partito. Oggi però lo si giudica anche sulla base delle politiche attuate.
Ha mostrato le sue competenze e ha fatto molte cose per il paese. Fino a pochi mesi fa l'economia era florida, ha riformato il fisco, ha ridotto le normative, ha modificato gli accordi commerciali come quello con il Messico e il Canada. Ha dimostrato di saper mantenere le promesse.
No, I don't believe that. I believe that his economic plan has benefited people like himself.
Penso che le sue politiche economiche abbiano giovato alle persone come lui, ma non all'intera nazione. Ci sono troppe persone che non sono in grado di far vivere la famiglia con quanto guadagnano.
Raise their families, make a living.
La disoccupazione però era molto bassa prima della pandemia.
Unemployment had been, you know, 3.4%.
In apparenza è un bel dato, ma in realtà c'è un sacco di gente che deve svolgere 2 o 3 attività per cavarsela.
Quali sono i punti di forza di Joe Biden secondo Laura Messenger? Che cosa si aspetta in primo luogo da una sua possibile presidenza?
Getting a different level of discourse on our race.
Mi aspetto che alzi il livello del discorso sulle questioni razziali, che rimetta l'economia sui binari, che riporti l'America nel concerto delle nazioni. Con Trump abbiamo sentito troppo America first. Ci siamo allontanati dagli alleati.
We've gone away from our allies.
È vero che Donald Trump ha strigliato l'Europa sulla questione del finanziamento dell'Alleanza Atlantica e l'ha messa sotto pressione dal punto di vista commerciale. James Foley, in quanto americano d'Europa, non la disturba questo aspetto della politica di Trump.
Non mi disturba perché l'Europa impone parecchi dazi, sono del 10% sulla merce americana. Trump ha detto a Davos che vuole un accordo bilaterale con la Svizzera, come con la Gran Bretagna, una volta uscita dall'UE. Trump ama i rapporti commerciali diretti tra due paesi. Se ci sarà un accordo di libero scambio tra Svizzera e Stati Uniti, entrambi i paesi ne beneficeranno.
Suisse e gli Stati Uniti vont tous les deux bien profiter.
Le inchieste demoscopiche indicano che gli europei non amano Trump. Le è stato di peso in questi 4 anni?
No, je crois que le Suisse moyen ou l'Allemand moyen ou le Français moyen.
Credo che lo svizzero medio, il tedesco medio o il francese medio se ne fregano degli Stati Uniti perché sono troppo occupati nelle loro faccende quotidiane.
Di opinione diversa allora Messenger dei democratici.
As an American living in Switzerland, I think I have to do a lot of apologizing.
Concretamente, in quanto americana che vive in Svizzera, ho dovuto scusarmi un sacco di volte per il mio presidente. La mia speranza è di non doverlo più fare in futuro e di avere un presidente di cui possa andare fiera.
Non ci saranno eventi a Ginevra per la notte elettorale causa Covid, ma non c'è dubbio che gli americani di Svizzera rimarranno incollati ai loro teleschermi per una delle elezioni più sentite e laceranti per il loro paese.
Un contributo curato da Lucia Mottini. Intanto l'amministrazione Trump rivendica un nuovo successo diplomatico in Medio Oriente. Il Sudan ha annunciato di voler normalizzare le proprie relazioni diplomatiche con Israele. È il terzo Stato arabo dopo Emirati Arabi Uniti e Bahrain negli ultimi mesi a farlo. In cambio sarà stralciato dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo. Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
Vi comunico che un altro paese arabo entra nel cerchio della pace. Il Sudan ha normalizzato i rapporti con Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha commentato con entusiasmo l'annuncio fatto ieri da Donald Trump dell'accordo mediato dagli Stati Uniti che dà il via alla normalizzazione dei rapporti tra lo Stato ebraico e il Sudan. Sono 3 gli stati arabi che hanno aderito all'accordo di Abramo firmato a metà settembre alla Casa Bianca e che si sono aperti a piene relazioni con lo Stato ebraico, gli Emirati, il Bahrain e ora il Sudan. E Trump parla di altri 5 stati pronti a fare altrettanto, tra i quali l'Arabia Saudita. È difficile misurare quanto i leader sudanesi siano andati a braccia aperte verso Israele. Il Sudan sembra essere stato spinto dalla sua rimozione dalla lista statunitense degli stati sponsor del terrorismo, formalizzata ieri da Trump. In cambio Khartoum era chiamata a normalizzare subito i rapporti con lo Stato ebraico. Comunque sia andata, quest'ultimo accordo per Israele è il più significativo dal punto di vista politico. Khartoum è stata una delle capitali arabe più schierate con i palestinesi, che si sentono traditi. La pace vera sarà possibile solo con il rispetto della legalità internazionale, afferma oggi in un comunicato la presidenza palestinese, ma la possibilità che anche l'Arabia Saudita, la più importante delle monarchie del Golfo, aderisca all'accordo di Abramo è uno spettro che spaventa i dirigenti palestinesi.
Tra qualche istante l'attualità sportiva. Buon ascolto e buona giornata.